abbiamo visto in capitolo 1 l'amore di Dio che ha per il suo popolo. Abbiamo visto poi come il popolo ha disprezzato Dio. Hanno portato sacrifici difettosi. Hanno detto, ah, che fatica servire il Signore. Facendo queste cose loro disprezzavano il nome di Dio. In capitolo 2 abbiamo visto proprio il sacerdozio corrotto, che si erano allontanati dal Signore, facevano addirittura inciampare il popolo di Dio, i sacerdoti. E perciò Dio ha detto quelle parole molto dure, che abbiamo visto in versetto 3, che lui avrebbe sparso escrementi sulle vostre facce, o sulle loro facce. Parole dure, però, quando i rappresentanti di Dio non rappresentano bene il nome di Dio, è una cosa seria, non da prendere con leggerezza. Poi abbiamo visto il matrimonio, che avevano matrimoni compromessi, commettevano l'adulterio, il divorzio, questi problemi, e Dio doveva correggere queste cose. E questo ci porta all'ultimo versetto di capitolo 2, dove cominceremo stasera. Voglio leggere capitolo 2, versetto 17. Voi stancate l'Eterno con le vostre parole, eppure dite, in che cosa l'abbiamo stancato? Perché voi dite, chiunque fa il male è gradito all'Eterno, che si compiace in Lui. Oppure, dov'è il Dio della giustizia? Quindi di nuovo vediamo questo dialogo tra Dio e il popolo. Avevano stancato Dio. Vedo due cose. Dicevano bugie riguardo il Signore, no? Chiunque fa il male è gradito, questo non è vero. E poi chiedevano questa domanda, dov'è il Dio della giustizia? Avete visto alla fine del versetto 17? Cominciavano quasi quasi a sfidare Dio. E vediamo che Dio risponde a queste domande che fanno in versetto 1 di capitolo 3. Ecco, io mando il mio messaggero a preparare la via davanti a me. E subito il Signore che voi cercate entrerà nel suo tempio, l'angelo del patto in cui prendete piacere. Ecco, verrà, dice l'Eterno degli eserciti. Quindi loro hanno chiesto dov'è il Dio della giustizia? E Dio risponde e dice che Lui verrà, che Lui si manifesterà. Allora, vogliamo chiederci chi è questo messaggero che vediamo in versetto 1. Sarebbe anzi meglio chiedere chi sono questi messaggeri, perché in realtà parliamo di due personaggi qui in versetto 1. Vediamo il messaggero, io mando il mio messaggero a preparare la vita davanti a me. E poi dopo vediamo, e subito il Signore che voi cercate entrerà nel suo tempio, l'angelo del patto. Allora qua vediamo due parole diverse in italiano, però nella lingua originale è la stessa parola, malak, che vuol dire messaggero. Quindi vediamo due messaggeri. Il primo messaggero prepara la via per il secondo messaggero. E allora chi sono questi qua? Se qualcuno si ricorda, qual è il significato del nome di Malachia? Messaggero, sì. Quindi quasi quasi tu pensi, ah, forse è uno di questi, però non sta parlando di se stesso qua, sta parlando di due altri. Allora, il Nuovo Testamento cita questo versetto, e infatti Gesù ci spiega chi è questo messaggero. Quindi giriamo un attimo in Matteo 11. Matteo 11, versetto 7. Ora, come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle folle intorno a Giovanni, che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, coloro che portano vesti morbide abitano nei palazzi dei re. Insomma, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, vi dico, egli è più che un profeta, perché questo è colui del quale è scritto. E qui vediamo che Gesù cita Malachia 3:1. Ecco, io mando il mio messaggero davanti alla tua faccia. Egli preparerà la tua via davanti a te. In verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai un messaggero più grande di Giovanni Battista, ma il minimo nel regno dei cieli è più grande di lui. E dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti lo rapiscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni, e se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Chi ha orecchi da udire, oda. Quindi, secondo Gesù, chi è questo primo messaggero che prepara la via dell'altro? Giovanni Battista. Sì, lo dice palesemente. Giovanni Battista. E lui cosa ha fatto? Lui ha preparato, appunto, come dice la scrittura, la via del Signore, Gesù. Ha predicato il ravvedimento, ha battezzato il popolo, chi andava da lui. Poi ha battezzato anche Gesù. Però una volta che ha cominciato il ministero di Gesù, il ministero di Giovanni diminuiva. Infatti, come Giovanni ha detto, bisogna che egli, Gesù, cresca e che io diminuisca. Quindi Giovanni Battista è venuto semplicemente per preparare la via del nostro Signore Gesù. Adesso, tornando in Malachia 3, vediamo chi è questo secondo messaggero. Penso che lo sapete già. È Gesù. Come lo sappiamo? Allora qua dice che il Signore che voi cercate verrà nel suo tempio l'angelo o il messaggero del patto. Quindi, se viene chiamato il Signore, vuol dire che è Dio, vero? È Gesù. Ed è successo proprio così nel Vangelo. Giovanni Battista è venuto, ha preparato la via di Gesù. Lui è il messaggero del nuovo patto, ha portato la grazia di Dio. Lui è anche entrato nel Tempio di Dio, no? In Luca capitolo 2 hanno presentato Gesù e il Signore è entrato nel suo Tempio. E quindi, come chiedono alla fine di capitolo 2, dov'è il Dio della giustizia? E Dio dice, sto arrivando, verrà prima il messaggero Giovanni Battista, preparerà la via e poi io stesso, il Signore, Gesù, il Messia, verrà e entrerà nel Tempio. Versetto 2 di capitolo 3. Ma chi potrà sostenere il giorno della sua venuta? Chi potrà rimanere in piedi quando egli apparirà? Egli è come un fuoco d'affinatore, come la soda dei lavandai. Egli siederà come chi affina e purifica l'argento, purificherà i figli di Levi e li affinerà come oro e argento, perché possono offrire all'Eterno un'oblazione di giustizia. Quindi Gesù è venuto per purificare il suo popolo. Erano così sporchi a motivo del loro peccato, però è venuto per salvarli e purificarli. Andando avanti, versetto 4, allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradevole all'Eterno, come nei tempi passati, come negli anni di prima, così mi avvicinerò a voi per il giudizio e sarò un testimone pronto contro gli stregoni, contro gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che frodano il salario all'operaio, opprimono la vedova e l'orfano, allontanano lo straniero e non temono me, dice l'Eterno degli eserciti. Quindi solo il Messia, solo il Cristo poteva purificare, può purificare il popolo. Ricordate che la nazione anche nel tempo di Malachia era molto corrotta, c'erano tanti problemi, tanti peccati, c'erano, come dice qua, stregoni, adulteri, bugiardi, frode, oppressori, eccetera, eccetera. C'era poco timore di Dio, però il Signore ha mandato, il suo messaggero ha mandato Cristo, il Messia per salvarci da queste cose e purificare il suo popolo. Adesso andiamo avanti, leggiamo versetto 6 e 7. Io sono l'Eterno, non muto, perciò voi, o figli di Giacobbe, non siete consumati. Fin dai giorni dei vostri padri vi siete allontanati dai miei statuti e non li avete osservati. Tornate a me e io tornerò a voi, dice l'Eterno degli eserciti. Quindi abbiamo appena visto quanto era corrotta la nazione di Israele. Per questa corruzione meritavano il giudizio. Dio doveva purificarli. Ma Dio aveva anche fatto un patto con loro. E come dice qua, lui non cambia, lui non muta. E se lui fa un patto, lui lo mantiene. E perciò non erano consumati subito. Sapete che anche così per noi? Ragioniamo un attimo. Se dovessimo ricevere da Dio, secondo le nostre opere, dove saremmo oggi? Se Dio dovesse darci ciò che meritiamo per come ci comportiamo, per come viviamo, dove saremmo? Se non fosse per la misericordia di Dio, dove saremmo? Mi ricordo di qualche versetto nel libro di Lamentazioni, capitolo 3, versetto 22 e 23. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina, grande è la tua fedeltà. Amen. Le compassioni di Dio non si sono esauriti. Ogni mattina si rinnovano e si rinnoveranno ogni giorno della nostra vita. Ogni mattina possiamo svegliarci e sapere che Dio ci ama ancora, che Dio ci perdona ancora, che Dio non ci ha fatto fuori, ma che Lui è fedele alla sua promessa e che Lui ci dimostrerà sempre la sua misericordia. E di nuovo penso che facciamo bene a riflettere dove saremo se non fosse per la grazia e la misericordia di Dio. Notiamo la frase in versetto 7, tornate a me e io tornerò a voi. Bellissimo, Dio è sempre pronto ad accoglierci. Se sbagliamo, se vaghiamo, se pecchiamo, l'invito c'è sempre. Dio dice tornate a me ed io tornerò a voi. Anche l'Apostolo Giacomo ha detto una cosa simile, avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. E come abbiamo visto, Dio non muta, Dio non cambia. Siamo noi che vaghiamo, siamo noi che ci allontaniamo dal Signore, ma Dio ci accoglie sempre con braccia aperte quando noi torniamo a Lui. Alla fine del versetto 7 dice, ma voi dite in che cosa dobbiamo tornare? Versetto 8, un uomo deruberà Dio? Eppure voi mi derubate e poi dite in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Quindi il popolo forse non ha capito come dovevano tornare a Dio, non capivano come avevano derubato Dio, e Dio lo dice in modo specifico, nelle decime e nelle offerte. Nella legge c'erano prescritte le decime, che è praticamente il 10% del reddito, insomma, poi anche altre offerte. Ma il popolo da tempo non portava queste decime e offerte al Signore, insomma, disubbidivano. Ricordate quello che abbiamo visto settimana scorsa riguardo l'ubbidienza e la disubbidienza? Nel patto di Mosè, nella legge, se il popolo ubbidiva il Signore, ricevono benedizione, esatto. Se disubbidivano, la maledizione, che è praticamente quando la benedizione viene tolta, esatto. Vediamo cosa è successo allora, versetto 9. Voi siete colpiti di maledizione. Quindi proprio come dice il patto di Mosè. Perché mi derubate, sì, tutta quanta la nazione. Versetto 10, portate tutte le decime alla casa del tesoro perché vi sia cibo nella mia casa e poi mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti. Se io non vi aprirò le caterate del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla. Inoltre sgriderò per voi il divoratore perché non distrugga più il frutto del vostro suolo e la vostra vite non mancherà di portare frutto per voi nella campagna, dice l'Eterno degli eserciti. Tutte le nazioni vi proclameranno beati perché sarete un paese di delizie, dice l'Eterno degli eserciti. Quindi in versetto 9 vediamo la maledizione perché derubavano Dio. Però se invece ubbidivano alla legge, portavano le decime, eccetera, ci sarebbe stata questa benedizione, ma avete visto come ha detto, tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla. Cioè, il Signore voleva benedire il suo popolo, voleva proprio versare benedizione, benedizione su di loro. Notate cosa dice il Signore, mettetemi alla prova. Dio dice al suo popolo, mettetemi alla prova. Allora, all'inizio può sembrare anche quasi strano, perché nella legge in Deuteronomio c'è scritto non tenterete l'Eterno, il vostro Dio. Quindi è tipo, ma non dobbiamo tentare Dio, però qui dice Dio dice che dobbiamo metterlo alla prova. Secondo me sono due cose diverse. Tentare Dio e fare qualcosa anche di stupido sperando che Dio ti salvi. Come Gesù in Matteo capitolo 4 è stato tentato da diavolo, l'ha portato sull'orlo del tempio e cosa ha detto? Buttati e poi il Signore ti salverà. Gesù come ha risposto? Proprio con quel versetto, non tenterai l'Eterno il tuo Dio. Però qua mettere Dio alla prova è una cosa diversa. È quando crediamo alle promesse di Dio. Dio aveva promesso, guarda, se voi mi ubbidite, io vi benedirò. E quindi Dio sta dicendo, guarda, io ve l'ho promesso. Credete alla mia promessa? Avete la fede di metterla in pratica e vedere che io risponderò? Capite la differenza tra tentare e mettere Dio alla prova? Dio ha promesso una benedizione al popolo se ubbidivano. E quindi Dio dice, provate, mettetemi alla prova, vedrete che io risponderò. E dando a Dio la priorità in questa cosa, Dio avrebbe acquisito una benedizione, come Dio ha detto. C'è cioè più che potessero anche immaginare. Se non vi aprirò le caterate del cielo, non riverserò su di voi tante benedizioni che non avrete spazio sufficiente ove riporla. Penso che facciamo bene riflettere qua un po'. Può essere, cioè, noi non possiamo mai essere più generosi di Dio. Noi non possiamo mai dare più di Dio. Dio andrà sempre oltre a quello che possiamo immaginare. Poco tempo fa abbiamo studiato il libro di Secondo Corinzi, di mercoledì. In capitolo 8 e 9 Paolo dà l'insegnamento più lungo nel Nuovo Testamento riguardo il dare. E abbiamo visto lì che non siamo più sotto il vecchio patto, vero? E Cristo ci ha riscattati dalla legge, perciò la decima per noi non è più un comandamento come era per la nazione di Israele nel Vecchio Testamento, è un buon punto di riferimento, ma non è una legge per noi credenti, vero? Però il dare fa ancora parte della vita del credente, come abbiamo visto. E solo per ricordarci, leggiamo qualche versetto in 2 Corinzi 9. Secondo Corinzi 9, io comincio dal versetto 6. Quindi, di nuovo, non siamo più sotto la legge come il popolo di Israele nel Vecchio Testamento, però nel Nuovo Testamento ecco quello che la Bibbia dice. Or questo dico, chi semina scarsamente mietterà altresì scarsamente, e chi semina generosamente mietterà altresì abbondantemente. Ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. Ora Dio è potente di fare abbondare in voi ogni grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. Come sta scritto, egli ha sparso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Or colui che fornisce la semente al seminatore, il pane da mangiare, provveda e moltiplichi pure la vostra semente ed accresca i frutti della vostra giustizia. Allora sarete arricchiti per ogni liberalità che per nostro mezzo produrrà rendimento di grazie a Dio. Quindi non ne parleremo tanto, se volete potete riascoltare gli studi che abbiamo fatto qui in Secondo Corinzi. Però insomma, adesso per noi, Dio vuole fare di noi persone generose come Lui è generoso. E se seminiamo scarsamente, mieteremo scarsamente, abbondantemente, non diamo per obbligo, Dio ama un donatore allegro e Lui farà abbondare la sua grazia nella nostra vita. Bene, adesso torniamo, continuiamo, vogliamo finire il libro stasera. Adesso comincio dal versetto 13 di capitolo 3. Avete usato parole dure contro di me, dice l'Eterno. Eppure dite, che cosa abbiamo detto contro di te? Avete detto, è vano servire Dio. Quale guadagno c'è nell'osservare i suoi ordinamenti e ad andare vestiti a lutto davanti all'Eterno degli eserciti? Perciò noi proclamiamo beati i superbi. Non solo gli operatori di iniquità prosperano, ma essi tentano pure Dio e sfuggono. Quindi, come abbiamo già visto, il popolo si era stancato del servire Dio. Dicevano appunto, come dice, che era vano servire Dio. Non vedevano niente di guadagno nell'essere fedele al Signore. Dicevano che era meglio essere superbi, meglio tentare Dio, perché ormai gli empi possono sfuggire sempre, senza conseguenze. Quindi ci facciamo la stessa domanda. È vano servire Dio? Se siamo onesti, penso che ci siamo tutti chiesti questa domanda, prima o poi, ad un certo punto. Ma vale la pena veramente servire Dio? Vale la pena andare in chiesa? Vale la pena essere fedele, cioè cercare di seguire il Signore? Penso che ad un certo punto abbiamo tutti anche avuto dubbi. Forse come Elia, dopo aver sconfitto i profeti di Baal, poi c'è la regina Jezebel che vuole ucciderlo, lui scappa in mezzo al deserto. Forse lui si chiedeva la stessa domanda, ma tutto questo è stato vano? Mentre si lamentava al Signore. In Salmo 73, l'autore Asaf si chiede più o meno la stessa domanda. E voglio leggervi qualche versetto da Salmo 73. Lui vede gli empi e come se loro senza conseguenze vivevano come volevano. Invece il giusto subiva non altro che difficoltà, dolore. Non sembrava giusta sta cosa. Salmo 73, 12. Ecco, costoro sono empi, eppure essi sono sempre tranquilli ed accrescono le loro ricchezze. In vano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito tutto il giorno e castigato ogni mattina. Se avessi detto, parlerò anch'io così, ecco, avrei rinnegato la generazione dei tuoi figli. Allora ho cercato di comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto difficile. Poi versetto 17, è un versetto chiave di questo Salmo. Finché sono entrato nel santuario di Dio e ho considerato la fine di costoro. Penso che noi tutti abbiamo avuto momenti un po' come Asaf qua, come Elia. Abbiamo, si può dire, la visione a tunnel. C'è modo di dire questo in italiano? No, forse. Sai, quando tu vedi solo poco, solo quello che ha davanti, non riesci a vedere tutto quello che il Signore sta facendo. Però quando entriamo nel santuario di Dio, quando veniamo davanti a Dio, cominciamo a comprendere la verità. Possiamo fare quei due passi indietro e capire che chi nega Dio non andrà a buon fine e chi serve Dio non lo fa in vano. Non è vano servire Dio. Infatti, se leggiamo avanti, sempre in Malachia, capitolo 3, versetto 16, allora quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'uno all'altro. L'Eterno è stato attento ed ha ascoltato, e un libro di ricordo è stato scritto davanti a Lui per quelli che temono l'Eterno e onorano il Suo nome. Essi saranno miei, dice l'Eterno degli eserciti, nel giorno in cui preparo il mio particolare tesoro e li risparmierò come un uomo risparmia il figlio che lo serve. Allora vedrete nuovamente la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio e colui che non lo serve. Quindi non è vano servire Dio. Dio si ricorda di tutto. E anche quando nessuno ci vede, anche quando nessuno capisce, il Signore lo scrive nel suo libro di ricordo. E sì, secondo me è una cosa sempre da ricordare. Anche se il mondo va a rotoli, anche se la vita... c'è sempre un residuo fedele di veri credenti. Anche nei nostri dubbi Dio non si dimentica di noi. Non succede tante volte che pensiamo di essere l'unico o l'unica? Siamo di nuovo come Elia. Ma Signore, sono solo io. Sono solo io fedele a te. Ma ricordate come ha risposto? Sì, ok, sì, Elia, bravo, ti voglio bene, però ho ancora 7.000 che non si sono inginocchiati a Baal. Notate cosa fanno questi fedeli? Versetto 16, allora quelli che temevano l'Eterno si sono parlati l'uno l'altro. Quando ci sentiamo soli, la miglior cosa che possiamo fare, tranne ovviamente rifugiarci in Dio, ok, è stare con altri credenti, no? La soluzione per la solitudine si trova in mezzo ai fratelli, avere quella comunione fraterna. Perché Dio si ricorda di tutti i suoi figli, non si dimentica di noi. Lui, come dice qua, scrive tutto nel suo libro. Perciò, penso che possiamo dire, anche quando abbiamo dubbi, anche quando non lo sentiamo, non è vano servire Dio. Infatti vi leggo 1 Corinzi 15:58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, scusate, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Amen. Quindi penso che noi tutti possiamo prendere coraggio e incoraggiamento da questo. Quello che facciamo nel Signore non è vano. Anche se nessuno vede, anche se nessun altro si ricorda, se nessun altro lo sa, il Signore sa, Lui si ricorda e noi riceveremo la ricompensa di quello che facciamo. Adesso guardiamo l'ultimo capitolo, intanto sono solo 6 versetti e poi concludiamo. Allora, capitolo 4, versetto 1, poiché ecco, il giorno viene, ardente come una fornace, e tutti quelli che operano empiamente saranno come stoppia. Il giorno che viene li brucerà, dice l'Eterno degli eserciti, in modo da non lasciar loro né radice né ramo. Allora, il giorno del Signore, la venuta del Signore sta arrivando. Ci sarà un giudizio finale quando Dio giudicherà la malvagità di questo mondo, il peccato. Ma sapete che per noi credenti è un giorno di speranza. Perché Gesù ha preso su di sé il giudizio che meritavamo. Quindi noi possiamo leggere il versetto 1. E per la grazia di Dio, Gesù ha già subito quel giudizio per noi. Non è qualcosa che noi dobbiamo ancora subire. Lui è stato giudicato al posto nostro. E ora chiunque crede in Gesù è salvo. Ricordate l'ultimo giudizio, l'ultima piaga in Esodo, giusto prima che il popolo uscisse dal Egitto? Tutti i primogeniti sono morti. Vero? Tutto il paese d'Egitto. Quindi tutti sono morti, tranne chi? Chi aveva messo il sangue dell'agnello pasquale sugli stipiti della porta. Infatti, vi leggo un versetto, Esodo 12:13. Il sangue sarà un segno per voi sulle case dove siete. Quando io vedrò il sangue, passerò oltre e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi quando colpirò il paese d'Egitto. Quindi Dio, quando vedeva il sangue dell'agnello, passava oltre. Penso che potete forse capire il significato profetico del nostro Signore. Adesso Dio, quando vede il sangue dell'agnello di Dio, Gesù, sulla nostra vita, il giudizio passa oltre, perché Gesù ha già preso quel giudizio che era nostro e adesso in Lui, per la sua grazia, riceviamo speranza. Infatti leggiamo, versetto 2, per voi che temete il mio nome sorgerà il sole della giustizia con la guarigione delle sue ali. E voi uscirete e salterete come vitelli di stalla, calpesterete gli empi perché saranno cenere sotto la pianta dei vostri piedi e nel giorno che io preparo, dice l'Eterno degli eserciti. Quindi ecco la promessa che Dio dà ai suoi figli, a chi applica il sangue dell'agnello sulla sua propria casa, se possiamo dire. Il giorno del Signore è giudizio per il peccatore, ma salvezza per il credente. E allora, voglio dire qua, velocemente, come abbiamo visto in Secondo Corinzi, ci sarà comunque un giudizio per i credenti. Dio dovrà un po' valutarci, dovrà purificarci, e noi dovremo rendere conto per quello che abbiamo fatto. E come dice in Primo Corinzi, tutto quello che abbiamo fatto nella carne sarà bruciato. Quindi dobbiamo sì rendere conto per la nostra vita e come lo viviamo. Però il giudizio finale già giudicato, noi siamo già a posto in Cristo. Quindi dobbiamo capire questo. Però notiamo la frase, versetto 2, con la guarigione nelle sue ali. Ecco ciò che Dio ha per ognuno di noi, la guarigione. Perché noi tutti abbiamo ferite, vero? Sia per colpa nostra, sia anche per il semplice fatto che viviamo in questo mondo caduto, che noi viviamo in un mondo corrotto. Ma nel Signore c'è guarigione. E ogni specie di guarigione alla fine proviene da Dio. Poi avete notato, voi uscirete e salterete come i vitelli di stalla. Dopo, se volete, andate su YouTube e trovate un video di un vitello appena nato, come corno, come salta, non ha tanto equilibrio, però gioia pura, vero? Energia pura. Il Signore, quando, specialmente quando saremo con Lui, purificati, risorti, questa sarà la gioia che proveremo. Infatti anche adesso abbiamo gioia nel Signore. Gesù ha detto: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia piena. Quindi anche adesso Dio vuole darci la sua gioia piena. Giovanni 15:11. Adesso versetto 4. Ricordatevi della legge di Mosè, mio servo, al quale in Horeb ordinai statuti e decreti per tutto l'Israele. Quindi qua arriviamo proprio alle ultime parole dell'Antico Testamento, l'ultima parola che il Signore ha dato al suo popolo prima di questo periodo di 400 anni. Sa che dovranno aspettare secoli. E cosa devono fare nel frattempo? Devono ricordarsi della legge di Mosè, cioè della parola di Dio. Devono ricordarsi di quello che il Signore ha già detto. E come ho detto anche nel primo studio, anche nella nostra vita ci saranno quei momenti di attesa. Ci saranno quei momenti quando sembra che Dio non c'è. Ci saranno quei momenti che, beh, 4 secoli forse no, però sai, anni e anni, e dici: Signore, e cosa facciamo in quei momenti? Stiamo fermi in quello che Dio ci ha già detto. Perché questa parola non cambia. La nostra situazione sì, le nostre emozioni sì, però il fondamento della nostra vita è questa, e queste promesse saranno sempre vere e possiamo fidarci completamente di Dio, specialmente in quei momenti di, Signore, quei momenti di attesa, dobbiamo ricordarci della parola di Dio. Poi versetto 5 e 6, ecco, io vi manderò Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande e spaventevole dell'Eterno, egli farà ritornare il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri, affinché non venga a colpire il paese di completo sterminio. Quindi, come abbiamo già visto, Giovanni Battista è venuto come Elia. Di nuovo Matteo 11:14, Gesù dice: Giovanni è Elia venuto prima del Signore. Come abbiamo visto, ha preparato il popolo, ha preparato la via del Signore in modo che Gesù, il Messia, il Cristo, potesse venire qua per compiere la nostra salvezza per noi. Amen. Quindi questo è il libro di Malachia, visto avvertimento per il peccatore, avvertimento del giudizio, però anche conforto per noi che temiamo Dio, che Lui si ricorda di tutto, lo scrive nel suo libro, non siamo soli, Dio non ci dimentica, c'è guarigione nelle sue ali, e un giorno noi saremo con Lui per sempre.